a me sembrerebbe forse più opportuno sentire le persone. Facciamo un'interlocuzione, poi se magari c'è un attimo, sì, perché penso che ci sia un sono tesi che fanno un po', lasciano indifferenti, quindi vanno, e quindi con la possibilità poi che Adriana interloquisca con le persone. Poi sì, magari se c'è un minuto finale, dopo sì.
Ma sono molto interessato da questa cosa di mente e corpo, sono facce della stessa medaglia.
Sì.
E appunto questa estroflessione del corpo, di stati mentali. E poi questa questione della caratteriologia,
sì,
di cui lei parlava.
Sì.
La relazione mente-corpo, cioè la mente è parte del corpo oppure la mente è qualcosa di oltre corporeo che è incarnata, cioè vive in un corpo, e qui vabbè ovviamente riferisco agli studi che ho fatto di Person, ma e poi anche il rapporto di carattere, cioè la formazione del carattere, se si riuscisse a spendere un attimo queste parole, no? Lei diceva si forma nei primi 3 anni, ma e ovviamente nei primi 3 anni si è soprattutto corpo, mi viene da dire, nel senso si è ricettivi, però c'è ancora poco, cioè quella consapevolezza di cui lei parla, quella coscienza non c'è ancora formata così fortemente nell'individuo, quindi il carattere viene come si viene a formare, no? Cioè,
se no, si è capito perfettamente. Io chiedo, visto che deve uscire il vostro compagno, gli posso rispondere subito, perché di solito si raccolgono le domande, magari interessa anche a voi. Allora, perfetto, colgo l'occasione per leggere quello che ho scritto a pagina 62 citando, lascio parlare lo stesso like. Allora, qui il riferimento è a un testo che si chiama La funzione dell'orgasmo e che Reich ha scritto nel 1942 e che è una specie di, diciamo così, è una specie di autobiografia scientifica, però lui parla del suo lavoro, chiaramente parla anche un po' di sé. E dice, sul nesso fra il somatico e lo psichico esistevano 3 fondamentali concezioni. Lo tenete conto, non è un filosofo, per cui magari è un po' tranchant, ma ogni malattia, dice, o manifestazione psichica ha una causa fisica. Questa è la formula del materialismo meccanicistico. Ogni malattia o manifestazione psichica ha esclusivamente cause psichiche. Per il pensiero religioso, anche tutte le malattie fisiche hanno una causa psichica. Questa è la formula dell'idealismo metafisico. Essa coincide con la concezione secondo cui lo spirito crea la materia e non viceversa. Terzo, lo psichico e il somatico rappresentano 2 processi paralleli che agiscono reciprocamente l'uno sull'altro e questo viene definito parallelismo psicofisico. Non esisteva, dice Reich, una concezione funzionale unitaria della relazione psicosomatica. Cioè, il suo intento, qui cito un autore che ne scrive, ma fu quello di fondere la dinamica dei fenomeni psichici e fisici in un'identità psicofisica funzionale, dove le funzioni fisiche e psichiche sono completamente identiche. Allora, mi rendo conto che non le ho detto forse molto di più, però mi dica lei, cioè, intanto abbiamo letto Reich, che se l'è cavata così, cioè, vabbè, un pensiero dice così, un pensiero dice colà, io invece li metto insieme tutti. Allora, la sua domanda innanzitutto mi dice dello sforzo che noi comunemente facciamo di fronte alla realtà cui siamo testimoni. Noi siamo testimoni di che cosa? In questo momento lei è testimone di un corpo che si agita ed emette dei suoni. Dunque, innanzitutto come minimo, ma questa dovrebbe essere una furbata, però come minimo la mia coscienza ha bisogno di appoggiarsi ai nodi di fonazione. È anche vero che se mi tagliassero la lingua potrei comunque scrivere dei messaggi, cioè non è questo il punto. Il punto è che, come dicevo prima a proposito di complessità, il punto è che tutto quanto l'essere. Tutto quanto l'essere nella sua totalità esprime una coscienza. C'è un bellissimo termine tedesco per pulsioni che è trieb. Trieb in tedesco, sono andata a vedermi perché, vabbè, un pochino tedesco lo macino, significa anche germoglio. Quando un germoglio esce dalla pianta, da dove esce? Cioè è tutta la pianta nella sua totalità che d'accordo, a un certo punto del suo tronco, delle sue parti, cioè emette questo germoglio. Ecco, mi rendo conto che sto usando delle metafore, però non è che ci siano molte altre soluzioni, perché c'è chi si è immaginato di, vabbè, anche qua aiutatemi, c'è un tizio che un nome comincia per S, non me lo ricordo, che dice, beh vabbè, ma se noi mettessimo un cervello, non potessimo mettere un cervello, non so se vi ricordate, in una vasca da bagno con degli elementi nutritivi. È stato chi?
Patnam.
Non mi pare che fosse con la S. Comunque, cioè, sono comunque questi sforzi, peraltro immaginativi, perché non è possibile, cioè, almeno attualmente non è possibile per un cervello efficare una vasca da bagno e farlo vivere com'è. Ecco. Ma sono tutti sforzi immaginativi per dire, innanzitutto per pensare che la coscienza sia soltanto dentro il cerebro, quando in realtà, anche qui, non sono un medico, sono laureata in filosofia e fra parentesi, scusate, ma questo magari lo dico prima di uscire, sto finendo una scuola di specializzazione, questo ci tenevo a dirlo, per diventare analista biografica alla scuola superiore per analisti biografici a orientamento filosofico che c'è a Milano, diretta dal professor Romano Madera, chiusa parentesi pubblicitaria, ma lo dico anche nel senso che è un possibile sbocco per i filosofi, tutto qua, non è che a me non mi danno la percentuale, anzi creerei degli altri concorrenti. Dicevo appunto che, allora, c'è un medico, si chiama Yad Ertolia, che ha scritto dei libri abbastanza divulgativi. Pensare con il corpo.
Come si chiama, scusa?
Yad Ertolia.
Toglia.
Aspetti, allora, mi permetto di citare, forse potrebbe essere un altro, mettiamo insieme tutti questi elementi, poi facciamo un po' brainstorming se ci viene in mente delle idee, perché io non ho una risposta preconfezionata per la sua domanda, ma non ce l'ha nessuno. Ho la presunzione di dire che non ce l'ha nessuno. Allora, non so se voi conoscete la trasmissione di Rai 3, Uomini e Profeti, non la conoscete, peccato. La conosce?
Sì,
la sentiamo. Ecco, eventualmente se volete ho l'indirizzo, perché io, avendo studiato appunto, mi ero preparata anche su Assassino di Cristo e c'erano parecchi riferimenti a Paolo di Tarso, ignorante come una pera su Paolo di Tarso, ho trovato salvezza in una serie di trasmissioni del 2013 che sono salvate in internet, preziosissime, fra cui quattro che parlano della Bibbia, quattro dedicate a Paolo di Tarso, interviste a Romano Penna, che è professore emerito della Pontificia Università Lateranense, e che a proposito della lettera ai Romani dice: l'uomo non si salva l'anima, bensì tutto intero. Questo è a proposito del concetto di resurrezione. No? Per Paolo c'è l'immortalità è propria del corpo. Ma che cosa aggiunge? Siamo un intero, cioè, questo lo dice Penna, non abbiamo, tra virgolette, un corpo, ma siamo un corpo. Anzi, sembra che l'abbia copiato da Yad Ertolia o viceversa, anzi pensiamo con il corpo. Il corpo è un sinolo, un insieme, un tutt'uno, se non altro perché il corpo è il mezzo della relazione con gli altri. Dunque, conclude, dire il corpo mio è un'espressione di derivazione platonica. Noi ci troviamo di fronte all'imbarazzo di una realtà che ci sembra duale, perché diciamo, beh, la persona, vabbè, chiaramente è un corpo, lo possiamo toccare, ecco, però si esprime. Un po' come ci fosse, non so, mi viene in mente Mazinga, l'animella dentro il robot, o il cugnolino dentro il robot, c'è qualcuno dentro che si esprime, però risponde sempre a un concetto aristotelico di strumentalizzazione del corpo, che per fortuna già non c'era in Agostino. Però in Agostino, scusate la battuta maliziosa, Agostino prima di diventare santo non lo è stato per niente. Voglio dire, ha vissuto. E dà l'idea che avesse del proprio corpo, della corporeità che lui stesso, con cui a un certo punto da santo ha dovuto combattere, tanto vero che se ne esce esasperato dicendo è stato il peccato originale che non ci dà la possibilità di controllare le nostre pulsioni sessuali, che in lui credo devono essere state piuttosto forti, non so, mi dà quest'idea. Poi, come capita spesso a chi ha delle pulsioni sessuali molto forti, c'è un ribaltamento in una certa parte della vita per cui diventano dei grandi astinenti. E può darsi, adesso lo butto là, che questo sia stato il caso di Agostino, comunque non complichiamoci la vita. È un po' tutto quanto l'intervento di Riccardo è stato in questo senso qui, c'è un'attenzione che noi abbiamo di padronanza, ma rispetto a noi stessi, ma di solito si vuole padroneggiare uno strumento, quando invece, come è Cristo in croce, si dovrebbe dire sia fatta la tua volontà, non la mia. E la volontà di chi? La volontà della natura, alle volte, con la quale noi, anche qui, secondo Reich, in un carattere sano, veramente sano, non ci sono queste eccessive lacerazioni. Di solito la lacerazione è segno di nevrosi, cioè è segno che ci sono dei conflitti interiori non portati abbastanza alla coscienza e non risolti, altrimenti un essere umano sale non è che non abbia conflitti, è che in qualche modo dà loro un ordine delle priorità secondo la propria scala di valori e comunque cioè, se ne fa una ragione, dice vabbè un po' meno di questo, un po' più dell'altro, ci tengo più a questo, ci tengo più alla famiglia rispetto al lavoro, ci tengo più al lavoro rispetto alla famiglia, fa delle sue scelte, le fa senza lacerarsi. Lei dice di nuovo, ma come fa il carattere a crescere senza coscienza? Perché dice vabbè, fino a 3 anni noi non avevamo il linguaggio. E infatti Reich dice noi con il nostro lavoro, dice, la psicanalisi ha un limite, ed è il limite del linguaggio, perché riesce a raccontare quello che tu ricordi e quello che hai, che sei riuscita a verbalizzare. Riesci a parlare di ciò che comunque riesci a verbalizzare, dunque diciamo intorno ai 2 anni di età, perché già a 2 anni un bambino parla, ovviamente in modo un po' elementare, ma riesce ad esprimersi, no? Ed è per questo che Reich propone un lavoro sul corpo, proprio come terapia, da cui poi sono derivati gli esercizi di energetici, proprio di intervento sul corpo, perché ci sono delle bellissime pagine, fra l'altro, riferite ai primi lavori di Freud e Breuer, quando studiavano l'isteria, dove dicono, si sono accorti, che i traumi devono essere riportati, dicono, allo status nascendi. E per riportare un trauma antico, che non è stato ancora verbalizzato, allo status nascendi, in qualche modo Reich dice, bisogna intervenire sul corpo. Allora, non è che la vita, in poche parole, questo lo voglio dire, inizi con il linguaggio. Cioè, la vita non ha bisogno del linguaggio per esprimersi. Tant'è vero che i bambini, ripeto, che sono riusciti a sopravvivere, comunque, nella giungla, insomma, allevati di fatto da altri animali, e si comportano come loro, perché quando sono stati catturati graffiavano, mordevano, ringhiavano, chiaro, hanno imparato dai loro genitori adottivi, ma non è che non sono vissuti, e il loro carattere si è formato in un certo modo, cioè di fatto la loro visione del mondo, come poteva essere la visione del mondo di un animale, perché hanno ricevuto, ora noi quantomeno, tanto è vero che uno degli elementi del carattere fondamentale è l'identificazione con le autorità di riferimento, e che è quello che Freud chiama il superio. Cioè, noi prendiamo dei pezzi, degli esempi dalla vita e formiamo il nostro carattere da quello che ci è accaduto e da come abbiamo reagito e da come hanno reagito rispetto a noi gli adulti che ci hanno allevato. Quella è banalmente la formazione del carattere.
Se posso, sì, dire certo. Anch'io una cosetta, perché la questione è interessante.
Niente, comunque il libro risponde a un indirizzo Cioè, io l'ho scritto poi, che è corpo e carattere, tutto unito, tutto piccolo, @gmail.com. Il libro risponde, sempre. È alla BAU, quando volete, volete porgere una domanda, lui vi risponderà sempre molto volentieri. Corpo e carattere, @gmail.com.
Questo è vero, cioè, e tutte le cose che hai detto, e diciamo che questo autore è anche singolare, problematico, merita qualche anche sottolineatura in relazione un po' alla storia del pensiero. Per esempio, è interessante, lui ha evocato l'opera di Henri Bergson,
certo,
in cui c'è una sorta di primato della dimensione dell'energia, sia in sede naturale sia anche come energia spirituale, perché qui curiosamente questi due piani si intersecano. Allora, io ho conosciuto tanti anni fa la problematica di questo autore attraverso Roger Dadoun, un autore importante francese, e mi ha assolutamente sorpreso, mi ha spiazzato, perché Dadoun mi ha detto dove lui, non dico collocava, che è una cosa vanitosa, insomma, ma gli autori a cui tendeva ad avvicinare all'opera di Reich. E mi ha sorpreso e mi è rimasto impresso, perché il primo riferimento in questa opera, 100 fiori per Wilhelm Reich, che poi è una specie di dizionario, quindi bisogna andare a vedere le voci, c'è una voce gnosticismo molto interessante, perché c'è una correlazione, è stato ricordato Marcione, anche questa interpretazione di Cristo, che certo non è particolarmente familiare, diffusa, ha un sapore in qualche modo gnostico. Ma e lui mi ha ricordato prima di tutto Peggy, e qui si è stabilita una certa, paradossale questo, perché i socialisti francesi erano assai rigorosi e severi in materia di etica sessuale, ma non è questo il punto, è la concezione della natura come slancio e come energia. E da questo si potrebbe risalire ad un'analogia con Bergson stesso. Tenete presente che tra pochi giorni alla Società Filosofica Niccolò Sambo e Ornella Doria parleranno di Teilhard de Chardin, che è un altro autore che ha questa concezione del mondo in qualche modo. E qui c'è un punto interessante, oltre a Bergson, Teilhard e Peggy, ed è il seguente. Questo vitalismo, questa unione tra mente e corpo, questo vedere riflessa la nostra energetica nell'energetica della natura, aveva attratto e affascinato Albert Einstein. Io non so se, non mi ricordo più se tu parli di questo, ma c'è un punto interessantissimo. Einstein a un certo punto ha questo problema della sua stessa concezione, che è stata sempre vista come rivoluzionaria rispetto a quella newtoniana e galileiana, che però comportava lo stesso di grandi spazi vuoti, pur con una concezione diversa che tendeva un po' a minimizzare il tempo, il fattore del tempo. L'ha seguito tantissimo a lungo, ci sono stati tanti incontri, tanti. Qualcuno di questi strumenti, perché il ragionamento per provare questo, perché Reich non era uno stupido, aveva cercato di spiegare come nei suoi accumulatori che creava nell'ultima parte, creavano dei campi termici, e quindi voleva dimostrare che c'era una variazione di temperatura tra il fuori, diciamo così, tra virgolette, di questi apparecchi e il dentro. E qui si è creato poi alla fine una incomprensione dovuta forse anche a chi stava vicino ad Einstein. Einstein era interessatissimo. Poi in realtà ha riprodotto questi esperimenti, e questa variazione, secondo lui, era un'illusione dovuta in realtà a delle correnti che magari venivano a crearsi, eccetera. Poi è stato imbarazzato e non ha ripreso più il contatto, anche perché si è scocciato, scusate la parola, perché Reich a un certo punto, o le persone vicine, hanno pubblicato questo epistolario, e lui non voleva questo, perché non voleva essere trascinato nel gorgo, perché sapeva che lui era accreditato al massimo e l'altro invece era un po' un profeta inascoltato. Questo è il punto. Ma anche questo è un punto che congiunge in realtà i due autori, perché Bergson aveva avuto una lunga corrispondenza con Einstein dopo il suo libro Durata e simultaneità, che è un libro che lui ha escluso dal canone delle sue opere, perché si è accorto, e Einstein stesso gliel'ha detto, che non aveva compreso la teoria della relatività. Lui, onestissimo, era una persona di uno scrupolo immenso, ha detto no, basta. Naturalmente, appena morto, subito hanno pubblicato Durata e simultaneità, che continua a essere ancora un best seller. In realtà serve per capire il bersonismo, non per capire la teoria della relatività. Ma quindi anche qui c'è un punto di congiunzione abbastanza interessante, e credo che sia... sono quei grandi autori, sapete. Pensate che nel 57, dunque, lui aveva patito del nazionalsocialismo, e qui non so se qualcuno sa, io ho scritto anche un libricino in realtà su Hitler, che è stato distribuito poi col Corriere della Sera, eccetera. La, il più grande conforto è stato che è stato stampato anche per i ciechi in un'edizione. Questo non sono stato mai avvertito, ma ho saputo che esiste un'edizione, quindi sono stato contento di questa cosa, perché un po' si è allargata. E in realtà non è stato solo Hitler, ma è stato anche il comunismo, e soprattutto il comunismo stalinista, che ha considerato un traditore e un eretico da evitare Reich. Ma poi il massimo gli è arrivato dalla democrazia degli Stati Uniti, che ha creato nel 1956 un rogo dei libri. Quindi tonnellate di libri di tutto il suo istituto, perché non erano mica solo i suoi, erano quelli di Leuven, erano quelli, poi ci sarà il figlio Peter, ci sarà la figlia Eva, insomma c'è tutta una continuità. Sono stati tutti bruciati. Tanto questi libri davano scandalo, irritavano, eccetera. Sono tutte cose che devono essere in qualche modo meditati in questo interrogativo. Oggi la casa editrice Andromeda, se qualcuno è curioso, li sta ristampando tutti, anche quegli ultimi che sono i più discutibili, perché in realtà c'è una componente un po' di, potremmo dire, mania di persecuzione. Però sapete, non c'è solo la mania di persecuzione, c'è anche la persecuzione. Quindi bisogna, è qui molto difficile il giudizio se questo autore mandato a rogo con tutte le sue opere lo sia mandato perché si ravvisavano, perché c'è il Food and Drug Administration, che è l'agenzia per i farmaci onnipotente negli Stati Uniti, che ha visto un po' come oggi si potrebbero vedere i Novax, no? Cioè qualcosa che non assolutamente scientificamente non ha base, però da questo a distruggere tutte le opere c'è un passo abbastanza importante. Ecco, io penso che oggi si possa riconsiderare tutta questa cosa. Io qualche volta dico sine ira et studio. Allora uno mi ha detto, ma come vuoi affrontare questi problemi senza studiarli? E ho detto, no, scusami, studio vuol dire amore, vuol dire passione, non vuol dire questo. Per dire come è facilissimo poi su una semplice parola entrare nell'equivoco. Avevo promesso di dire proprio due parole su queste analogie sui totalitarismi che lui vede, e il punto fondamentale è quello dell'educazione e anche dei sentimenti e delle emozioni. In realtà i totalitarismi manipolavano le emozioni e i sentimenti. Ecco il punto della questione. Questo libro è un libro molto ricco, e ci si domanda alla fine come dovrebbe essere un leader. Il fascismo e il comunismo staliniano sono stati della mente, prima di tutto. E quindi qui c'è una riflessione che si interseca con la politica, quello di cui io mi sono sempre occupato in questo momento di riflessione, nei vari momenti di riflessione, perché il leader spesso... qui c'è Jung, un altro autore abbastanza fuori dagli schemi, ma c'è soprattutto Zoya in Italia e altri, cioè il leader spesso è ammalato a sua volta. Questo è un problema che dovremmo affrontare drammaticamente. C'è una paranoia del leader, no? Cioè il leader agisce in modo veemente, violento, stroncatorio, persecutorio, perché è convinto che lo faranno altri verso di lui, verso il suo popolo, prima. Questo genera una escalation che è incontrollabile. E quindi è qualcosa di cui le persone devono, più le democrazie si svuotano e più i leader diventano carismatici e anche onnipotenti, Max Weber lo ha spiegato bene, più le preoccupazioni di noi cittadini devono aumentare, perché in realtà i leader di questo tipo sono fuori di controllo. Questo è il problema grave. Bisognerebbe quindi in qualche modo che la democrazia non fosse solo una bella parola. Ricordo qualche anno fa, non nomino lo Stato perché non è giusto, poi c'era una costituzione di uno Stato neofita in via che diceva così: è una democrazia, questo Stato, i problemi controversi si risolvono andando a considerare la scrittura sacra, la scrittura rivelata. Si diceva una specifica scrittura, ma può applicarsi benissimo a qualsiasi scrittura, nel senso che il problema della democrazia è di essere uguali di fronte alla legge, non di risolvere quei problemi che devono essere condivisi in nome dell'uno. Poi ognuno avrà la propria ispirazione ed è giusto che ce l'abbia, e questo è un contributo giusto. Quindi tanti problemi rispetto a questo. Secondo me questa è una delle opere più interessanti, perché in qualche modo mostra quella che era anche la passione segreta di Reich, cioè il legame tra gli stati della mente e la politica. Questo è un tema per lui molto importante. Credo che questo problema non sia risolto. C'è stata un'effervescenza nel 68, c'è stato... Quindi c'è tutta una componente, se volete, quotidiana, quindi questi massaggi che inducono rilassamento attraverso la scuola di Leuven, eccetera. Tutto questo va benissimo, no? Però è per una liberazione, per un'emancipazione, perché le persone non siano talmente angosciate da entrare in una prospettiva di antagonismo, di violenza. E concludo con questa osservazione che faceva Jung. Poi darò, mi pare sia il sesto volume delle sue opere di Borigheri, comunque se volete vi do l'indicazione. L'Ottocento è stato sotto il segno di Prometeo, quindi la liberazione dell'uomo anche in alternativa a Dio, facendo alcuni con Dio, eccetera. Poi c'è stata l'epoca di Dioniso, io nel mio libretto Dioniso e l'ebbrezza della modernità recente ho mostrato questo, ho cercato di mostrare questo problema Dioniso, no? Nel senso che il totalitarismo mica dice adesso vi opprimeremo, in qualche modo è basato tutto sull'entusiasmo. Entusiasmo deriva da enteos, cioè avere un Dio che parla attraverso di noi, che ci travolge, che ci trascina. Oggi, diceva Jung, si avvicina l'epoca di Pan. Pan è il Dio della totalità, ma spesso della totalità attraverso l'incubo, la paura. Pensate all'espressione panico, che è così... icastica, che è così incisiva, il panico, dove le persone sono paralizzate da questa totalità incombente. Questa era l'osservazione, ma l'osservazione più interessante è quella successiva. Quelli che erano gli antichi dei, e che quindi erano delle proiezioni significative, anche degli sfoghi per l'umano, che li considerava un po', li proiettava anche in parte fuori di sé, sono diventate adesso malattie. Quindi non c'è più la divinità, ma c'è al posto della divinità la malattia. Questa è una considerazione interessante. nel senso che c'è invasamento, c'è, sapete che gli antichi greci dicevano mania, ma per mania intendevano i mani, c'è la parola proprio mani, che si impadroniscono. La mania è questa, l'essere invasati, come un sacco pieno di qualcosa. Insomma, sono cose su cui riflettere. Poi questa interpretazione di Cristo, secondo il mio modesto punto di vista, è un tentativo interessante di una fortissima riabilitazione. Non è l'unico pensatore di origine ebraica che riconosce come familiare la figura di Cristo, ma in maniera diversa Landsberg, Stein, Husserl, soprattutto Max Scheler si muovono in questa direzione. Però questa interpretazione, ecco la voce gnosi, la voce di Dadun, è un'interpretazione molto particolare. Allora qui c'è un'obiezione. Non può esserci un pensiero gnostico perché lo gnosticismo è dualismo, quello che dicevamo, e questo è il contrario perché è il tentativo di ricucire corpo, anima, mente e tutto. Beh, non è così semplice, insomma, esistono vari tipi di gnosi e c'è anche una gnosi di rifusione del tutto. E questo è evidente proprio nel tentativo di Pierre Teilhard de Chardin, che è molto interessante da questo punto di vista, insomma. Non è solo un'accusa che gli è stato mosso. Lui prendeva questo dai padri della Chiesa orientali, padri della Chiesa orientali che avevano una base platonica molto forte, soprattutto Clemente Alessandrino e Origene. Ecco, vi faccio solo un esempio. A casa io ho un vecchio libro che mi tengo, che è il commento al Vangelo di Giovanni, che è dei quattro Vangeli quello che si presta di più, di Origene. Bene, non è il primo commento al Vangelo di Giovanni, c'è un commento precedente di Eracleone, un autore gnostico, e se voi vi mettete da una parte Eracleone e dalla parte di cui rimangono frammenti per dall'altra parte Origene, vedete quanto si assomigliano. Eppure uno è un autore riconosciuto ortodosso con qualche problema per la apocatastasi finale e l'altro è un autore gnostico. Cioè in realtà Origene lavora su Eracleone, a volte gli dà ragione, a volte gli dà torto, quindi per spiegare l'enorme complessità della problematica. Quindi non è familiare, io so poco di esegesi biblica, però ho ascoltato a lungo autori come Stanislao Rionne, Ignace de la Poterie, che erano dei grandi esegeti, e ho cercato di nutrirmi il più possibile, di imparare il metodo. Quindi questa cosa di Reich mi sconcerta abbastanza, voglio dire, non la provo per dirlo chiaramente, però è molto stimolante, devo riconoscere che è stimolante. Ecco, e ha sempre questo lato del messianismo, cioè tutti questi autori in qualche modo lavorano per una sorta di, ecco quello che è stato detto, di paradiso in terra. Questo problema del paradiso in terra è un problema molto, molto serio, perché a volte si lavora per il paradiso in terra e si attua, mi permetta Adriana, un molto rispettabile inferno, magari senza volere questo. Però ecco, forse gli autori che sono più legati, sono tipo Walter Benjamin o Simone Weil, che hanno cercato sempre questo, però sapevano anche benissimo che questo non era possibile realizzarlo pienamente, quindi sono rimasti nella componente di un desiderio che a volte veniva pagato e a volte no, in questa dialettica che penso che riproduca poi la nostra vita quotidiana. Diceva Marcel Proust una cosa molto bella: ogni paradiso in terra è sempre un paradiso perduto. E lui pensava alla sua infanzia, per cui nel momento stesso in cui tu lo pensi rischia di svanire. Comunque l'averci provato, avere potuto dire cerchiamo quel po' di felicità, che questo è un grande merito secondo me. Ecco, e avere soprattutto notato come l'essere appagati in una sfera così profonda come quella, perché qui non c'è poi solo l'aspetto sesso, anzi è proprio un errore sradicare le due cose, separare, diciamo nell'aspetto affettivo profondo dell'amore nel senso più, questa è una cosa secondo me importante, anche perché l'unghie sacte è quello che nessuno diceva prima, perché nell'età vittoriana nessuno poteva neanche nominare queste cose. Quando Freud è partito le accuse erano tremende che faceva. È questo il discorso. Il primo che ha cominciato un po' a capire ancora più di Freud, perché Freud aveva un po' paura di queste cose qui quando arrivavano poi al dunque, no? Perché era un borghese conservatore. È stato Adler. E Adler si è accorto anche, che io stimo tra tutti gli psicoanalisti, però ognuno ha la sua, il suo piccolo idolo nel cassetto, no? Adler, autore di un libro bellissimo, Il temperamento nervoso, che mi è servito nella comprensione dell'esistenza, si è accorto anche del ruolo dell'illusione in tutte queste cose. Quando un suo paziente, che era lui, lavorava nell'ambiente operaio, quindi con la gente povera, cioè Freud aveva gente ricca di Vienna, aristocratici, lui aveva tutti gli operai della cintura di Vienna che venivano lì. Freud sa, io ho un sacco di cose, io non riesco a camminare, io non riesco a... Poi ho guardato meglio e visto che questa persona ha spiccato come il volo, si è messo a correre ed è uscita dal... ed è uscito dal suo studio così brillantissimo, e ha cominciato a dire, ecco qui è l'origine anche di quello che viene chiamato il complesso di inferiorità, che spesso questo complesso di inferiorità riposa su cose presunte, non reali, è come se la sente uno, capito? Questo è il problema, e questa è una scoperta assolutamente che già il nostro Leopardi e altri nell'Ottocento avevano fatto, cioè che l'illusione detiene nella vita di noi umani un grandissimo ruolo. Voi chiamate la verità, penso, e non siete per la post-verità, che è la frase più drammatica, come un rintocco di campana a morte, no? Il post-verità. Voi chiamate la verità, penso che dovete considerare però sempre questa resistenza. Per vivere la vita, moltissime persone si aggrappano all'illusione. Come fare? Che tipo di strategia? Se uno ama la verità. Il problema qualche volta è anche come dire la verità. Cioè in modo delicato, quella che a noi sembra la verità, in modo delicato, in modo fraterno, senza schiacciare le persone. Ma questo è anche un altro tema importante. Se vuole, ecco, lo psicanalista che assomiglia di più secondo me Steckel, io avevo letto qualcosa, Steckel ha la stessa radicalità grande di Reich, io avevo letto 50 anni fa alcuni testi di Steckel ed erano veramente di una lucidità, ha la stessa, come dire, solo che è una lucidità così grande che finisce in qualche misura per abbagliare, anche questo, no? La lucidità deve avere delle caratteristiche, cioè deve essere compatibile con l'umano sempre, perché troppa luce in qualche modo è accetta. Ecco, e io chiederei se magari c'è qualcuno, ma anche se voleva concludere, perché tutto questo ci è permesso da un libro molto bello. Non ne abbiamo un po' di copie qui, no? Non ne abbiamo.
Però, non sarei neanche pensato a riportare copie, non era assolutamente intenzionale.
No, però si può trovare, si può. Sapete cosa faccio? Io chiedo alla Capuscarina intanto che ne tenga sempre una certa dotazione, in modo che chi vuole possa comprarlo. Mica c'è una.
Scusate se interrompo un attimo, so che ci sono tre ragazzi qua che adesso hanno lezione con il professor Bella. E quindi mi sa che ci devono lasciare.
Dobbiamo.
Però,
in ogni caso, ragazzi, se oltre a darmi l'indirizzo,
senza fare fretta, no. Allora, perché magari ci sono loro che hanno più impellenza,
l'indirizzo ti ho dato, cioè esiste, e sinceramente sono pronta a rispondere, chiaro che non risponde il libro, rispondo io. Però se poi, visto che siamo rimasti in pochi, abbiamo voglia di andare in un bar a bere qualcosa, e il professore magari ci fa compagnia,
l'indirizzo,
sì, certo. Allora, corpo e carattere, cioè praticamente corpo e carattere, tutto piccolo, tutto unito, @gmail.com.
Allora, se
e questo ripeto è presente alla BAO in due copie.
E se volete io ne faccio una diecina, ne faccio venire anche senza nessun impegno, nessuna pressione, in modo che sia disponibile chi lo vuole acquistare.
No, grazie, non ci avevo neanche pensato, professore, guarda, proprio. Anzi,
ma io sono amico loro e ogni tanto mi chiedono di darci qualificazione di qualche libro e lo facciamo volentieri.
Grazie a lei, grazie, state bene, è stato bello stare.
Era interessante quella questione di Bergson, perché lui ha notato questa affinità, diciamo.
Ma anche è stato, si viene definito un ex bersoniano, era pazzo per Bergson, l'ha studiato da giovane.
Sì, 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 è una specie di biologia, diciamo, cosmica,
sì,
quella di.
L'energia vitale. Ovviamente gli è venuta anche un po'.
Ma
diciamo,
poi anche quel capitoletto su Giordano Bruno che io ho visto,
sì, sì,
è interessante, perché Giordano Bruno ha una visione così del cosmo, insomma, del cosmo animato.
Del cosmo animato, esatto.